Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto.
Viviamo in un'epoca dove la tecnologia non solo modella le nostre vite, ma anche i nostri valori e le nostre economie. In questo episodio ci immergeremo nel panorama tecnologico europeo per esplorare il divario valoriale e di mercato che separa le big tech del vecchio continente da quelle statunitensi, cercando di comprendere le motivazioni profonde dietro queste differenze e le loro implicazioni per il futuro delle tecnologie globali. Benvenuti a Frontiere Digitali, il podcast di Limes realizzato in esclusiva per Intesa San Paolo On Air, dove gli esperti della rivista italiana di geopolitica ci guidano alla scoperta di un mondo sempre più interconnesso in continua evoluzione, aiutandoci a comprendere meglio il profondo legame che c'è tra innovazione ed equilibri geopolitici. Passiamo ora la parola a Fabrizio Maronta, responsabile redazione Relazioni Internazionali di Limes.
L'Europa ospita un settore tecnologico che a prima vista, e non solo a prima vista, risulta fiorente e innovativo. Ci sono aziende come Spotify, per esempio, che è il servizio di streaming in audio in abbonamento più popolare al mondo, che ha oltre 600 milioni di utenti. Ci sono società come, per esempio, Supercell, che è la società finlandese di videogiochi, che ha una piattaforma di giochi che vengono usati ogni giorno da oltre 100 milioni di utenti. Quindi sicuramente, se si guarda l'Europa in maniera distratta, mettiamola così, non è certo un posto tecnologicamente arretrato, e non solo come mercato, ma anche come fonte per l'appunto di aziende tecnologiche. Tuttavia uno sguardo un po' più attento ci restituisce una realtà decisamente diversa. Un dato solo, Spotify, di cui parlavo prima, vale quasi 59 miliardi di dollari. Tanto? Beh, non molto rispetto per esempio ad Amazon, statunitense, che vale 1.300 miliardi di dollari, cioè più che un multiplo. Ora, secondo McKinsey, una nota azienda di valutazione e previsioni finanziarie, economico-finanziarie, le grandi aziende europee, specialmente quelle tecnologiche, in generale sono molto meno redditizie delle loro controparti americane e questo è il problema fondamentale, il 90% di questo divario è attribuito per l'appunto alla capacità di ricerca e sviluppo e quindi alla capacità di creare nuove tecnologie, non di applicarle o di migliorarle, ma di crearne di nuove. Anche qui qualche numero. Ci sono 7 aziende americane che sono chiamate le Magnifiche 7, le Magnifici 7, cioè Alphabet, che sarebbe la proprietaria di Google, Amazon, Apple, Meta, quindi Facebook, Microsoft, Nvidia e Tesla, che da sole sono 20 volte, dico 20, più grandi delle 7 più grandi d'Europa e generano entrate che sono 10 volte maggiori. Di quali numeri parliamo? Beh, il valore di mercato complessivo delle cosiddette Magnifiche 7 supera i 12.000 miliardi di dollari, mentre invece le 7 più grandi aziende tecnologiche europee da sole superano di poco i 700 miliardi di dollari, quindi diciamo meno di un dodicesimo. Ora, il problema è che questo divario non solo esiste ed è appunto palese, ma è crescente. Nel 2023 il Nasdaq, che sarebbe la borsa valori tecnologica, diciamo, degli Stati Uniti, è salita del 55% e ha segnato il suo anno migliore dallo scoppio della bolla delle dot-com, la famosa bolla speculativa delle dot-com del 1999. Nel frattempo lo Stoxx, che sarebbe l'equivalente praticamente europeo del Nasdaq, è aumentato del 33%, quindi meno, ma soprattutto è rimasto inferiore di circa il 10% ai massimi del 2021. Quindi una capitalizzazione nettamente inferiore delle aziende europee e soprattutto una capacità di creare, per l'appunto, capitalizzazione inferiore. Il problema è che questo divario lo registriamo in tutte le principali branche, diciamo così, dell'industria tecnologica. Anche qui alcuni esempi. Apple, per esempio, ha un valore di mercato che è 175 volte maggiore di quello di Nokia, finlandese. Tesla è diventata 10 volte più grande di Volkswagen, Germania. E ASML, la famosa azienda olandese, che effettivamente occupa tra l'altro una posizione di monopolio, perché è l'unica che fa i macchinari estremamente complessi, estremamente grandi, anche fisicamente costosi per la litografia ultravioletta estrema, cioè per quei processi incredibilmente complessi e difficili e sofisticati di stampa dei chip, senza i quali non sarebbe possibile produrre microchip, specialmente quelli di ultima generazione, quindi diciamo più sofisticati, ha solo un quinto del valore di mercato di Nvidia, tanto per fare il paragone con un'altra azienda, per l'appunto di chip. E in un recente rapporto sugli investimenti della Banca Europea, per investimenti per l'appunto, solo l'8% delle imprese dell'Unione Europea è classificato come innovatori leader, che è una categoria che la Banca Europea degli investimenti usa sulla base di una serie di indicatori per classificare un'azienda come capace di innovare in maniera sostanziale nel proprio settore. Mentre nello stesso identico rapporto, quindi stessa identica fonte, la Banca Europea degli investimenti, negli Stati Uniti sono oltre il doppio, cioè sono quasi il 20% le aziende statunitense classificate come tali. L'Europa, se guardiamo ancora non tanto, 20-25 anni fa, era una potenza tecnologica, o almeno sembrava una potenza tecnologica, con aziende come Nokia, come Siemens, come Ericsson. Chi di noi oggi ha un telefonino Nokia, un telefonino Ericsson? Praticamente nessuno. E invece oggi, appunto, l'Europa affronta questo divario. Allora, quello che vale la pena chiedersi, ed è un po' l'oggetto di questa puntata, è perché. Beh, io direi che ci sono almeno tre ordini di risposte, non necessariamente esaustive, ma che credo coprano molto della risposta. Innanzitutto, banalmente, ma non poi così banalmente, i soldi. Anche qui qualche dato per capire di cosa stiamo parlando. Tra il 2018 e il 2023 le società statunitensi di intelligenza artificiale hanno ricevuto più o meno 120 miliardi di euro di investimenti, l'equivalente in euro di quello che hanno ricevuto per l'appunto in dollari, 2018-2023. Le aziende europee di intelligenza artificiale ne hanno ricevuti poco più di 32 miliardi, quindi un divario veramente notevole. Tra il 2021 e il 2027 il programma Europa Digitale, che è un programma dell'Unione Europea, prevede di spendere poco più di 2 miliardi di euro per l'intelligenza artificiale, mentre la sola Microsoft per OpenAI ha in programma di spenderne 10 e in realtà ne ha già spesi 3, quindi ha già speso oggi più di quanto in Europa si preveda, o meglio l'Unione Europea preveda di spendere in 6-7 anni. Da dove deriva questo divario così grande nel finanziamento dell'investimento? All'Europa mancano i soldi? No. All'Europa mancano gli strumenti e manca la mentalità. C'è innanzitutto un problema banalmente di sussidi, ma il divieto di sussidiare imprese o settori economici risale appunto a un trattato che è stato concepito negli anni 90, quando il mondo era completamente diverso, quando la competizione industriale e tecnologica era una competizione che si basava sulle regole fondamentalmente neoliberiste del Washington Consensus, in un ambiente geopolitico di fine della guerra fredda e quindi di dominio incontrastato del modello capitalistico statunitense, a cui tra l'altro doveva corrispondere l'espansione, almeno secondo appunto i modelli diciamo di scienza politica e accademici del tempo, della democrazia tutto il mondo, a partire verosimilmente dalla Cina. Questo mondo invece in cui viviamo oggi è un mondo in cui sistemi e economia più o meno capitalista, la Cina sicuramente è un paese ufficialmente comunista, ma in realtà ipercapitalista nella sua economia, hanno però competono fra loro sulla base di sistemi politici diversi e quindi di un diverso modo di usare il capitalismo. E tra le caratteristiche del nostro mondo di oggi c'è l'allevamento, diciamo così, da parte appunto dei diversi sistemi economici di campioni nazionali che devono competere per l'appunto fra loro in una competizione industriale e tecnologica che ha poi delle notevoli ricadute di natura militare, anche perché molte di queste tecnologie hanno un uso duale, cioè civile e militare, e in generale di potenza, di politica di potenza. Quindi c'è un ritorno fondamentalmente della dimensione strategica dell'economia, o meglio di un uso strategico per l'appunto dello strumento economico e tecnologico, e c'è anche conseguentemente il ritorno di strumenti di politica industriale, diciamo in generale. I primi che mi vengono in mente sicuramente sono i sussidi per l'appunto e poi anche i dazi. E con questa amministrazione americana, che si insedierà il 20 gennaio, sotto questo punto di vista credo che ne vedremo delle belle, ma in realtà ne abbiamo viste delle belle di fatto già con il primo Trump e anche con l'amministrazione Biden, che da questo punto di vista non ha assolutamente lesinato sussidi alle aziende tecnologiche. Uno degli ultimi atti in questo senso dell'amministrazione Biden è stato staccare di fatto un assegno tra sussidi e prestiti agevolati di 11 miliardi di dollari a Intel per costruire stabilimenti di chip sul territorio per l'appunto statunitense. Quindi c'è un problema sicuramente di sussidi. In questo momento gli Stati Uniti appunto sussidiano molto più le loro aziende, la Cina di fatto non ha mai smesso di farlo, e l'Europa invece lo fa molto meno in base per l'appunto a una disciplina di mercato che per certi aspetti risulta anacronistica rispetto quantomeno al volto che ha preso la competizione internazionale sotto questo punto di vista. Poi c'è sicuramente un problema di mercato dei capitali. Gli Stati Uniti, che è il termine di paragone che sto usando, perché è anche quello più afferente al tipo di economia che abbiamo e di appunto sistema politico che abbiamo in Europa, gli Stati Uniti hanno un mercato dei capitali unificato e quindi simbolo unico, e hanno anche un capitale di rischio nettamente maggiore rispetto all'Europa. Quindi da una parte c'è una condizione giuridica comune, e dall'altra c'è una cultura per l'appunto dell'impresa, soprattutto appunto del capitale di rischio, che è nettamente diversa rispetto a quella europea, dove tra l'altro il grosso del credito, sappiamo, rimane in molti paesi un credito di natura bancaria. Questo comporta, tra le altre cose, che per esempio solo il 10% dei cosiddetti unicorni, cioè delle start-up che hanno una valutazione di mercato superiore al miliardo di dollari, si trovino a livello mondiale in Europa, e tra l'altro il grosso si trova nel Regno Unito, nemmeno nell'Unione Europea propriamente detta. E quindi insomma le aziende europee fanno molta più fatica a finanziarsi se sono, per l'appunto come in questo caso, aziende necessariamente innovative, perché per l'appunto operano in settori che non sono maturi, in cui quindi le tecnologie sono nuove o vanno addirittura inventate. Poi c'è un problema di, potremmo definire di regolamentazione, forse potrei dire di approccio giuridico, però qui l'approccio giuridico è un approccio di cui io sottolineo non tanto l'aspetto prettamente normativo, quanto la filosofia che sta dietro all'approccio giuridico. Il capitalismo da sempre crea monopoli e oligopoli, questo si sa, e questi alla lunga sicuramente nuociono alla concorrenza e quindi anche alla capacità di innovare. Adesso la legislazione antitrust non a caso è stata fondamentalmente inventata negli Stati Uniti. Però, come dicevo prima, viviamo un periodo di competizione tecnologica tra aziende molto grandi che tendono per l'appunto, a differenza di quanto è successo nei decenni precedenti, di appunto globalizzazione e allungamento delle filiere produttive e specializzazione produttiva dei territori e delle aziende, tendono molte di queste aziende alla cosiddetta integrazione verticale, cioè fondamentalmente a farsi il più possibile tutto in casa o comunque in un ambito relativamente ristretto di subfornitori. esempio per l'appunto le aziende di auto elettrica che fabbricano anche batterie o comunque fanno forte ricerca sulle batterie, un'azienda come Apple che oltre ad assemblare per l'appunto componentistica elettronica per fare telefoni o computer è entrata anche nel mercato dei chip, per l'appunto disegnandoli e poi facendoli fabbricare per l'appunto ad aziende normalmente asiatiche come TSMC taiwanese. Ora, in quest'ambito il punto qual è? È che tutta la ricerca e lo sviluppo di tecnologie innovative, specialmente di tecnologie elettroniche, che sono quelle di cui in gran parte stiamo parlando, e di tutte poi le loro applicazioni, in campi che possono andare dall'intelligenza artificiale, alle biotecnologie, ai nuovi materiali e quant'altro, e anche campi militari, costa. E costa letteralmente un occhio della testa. È una ricerca estremamente onerosa e questa onerosità ha fatto di tramontare la prima fase della rivoluzione tecnologica elettronica, che è quella che diciamo, ha come incubatore gli Stati Uniti dalla fine degli anni 50 in poi e che ha come committente principale il governo, in particolar modo il Pentagono, essendo fatta per l'appunto a fini in gran parte militari, soprattutto sulla scia della guerra del Vietnam. In questo caso stiamo parlando di aziende che hanno una tale necessità di capitali per l'appunto per finanziare la ricerca e lo sviluppo e una tale necessità di economie di scala di produzione per rendere poi economicamente accessibili questi prodotti così complessi che fanno. Pensiamo che per esempio il microchip da questo punto di vista è una sorta di eccezione storica, perché è il manufatto più complesso mai prodotto dal genere umano, ma allo stesso tempo è prodotto in quantità tali da essere assimilabile per certi aspetti a una commodity come può essere la soia o l'acciaio. Allora il bisogno appunto di capitali e di economie di scala in settori come questi è tale che a queste aziende serve necessariamente il mercato di massa. Cioè queste aziende non possono vivere e continuare a innovare in questo modo se non hanno il flusso di cassa continuo che deriva per l'appunto dalla vendita di massa di questi prodotti. E questo è garantito solamente però dalle dimensioni. Quindi c'è un tema fondamentale di dimensioni. In questo momento, diciamo, le caratteristiche negative dell'oligopolio o del monopolio si scontrano, diciamo, nel panorama capitalista delle nuove tecnologie, dei settori industriali afferenti, con la necessità di essere grandi, di essere enormi, per avere la potenza di fuoco necessaria a innovare, a produrre in maniera economica e quindi competitiva e a resistere per l'appunto alla concorrenza. Ora, sotto questo punto di vista, l'Unione Europea invece continua ad agire in un modo che per certi aspetti scoraggia la formazione di campioni, in questo caso europei, perché la dimensione nazionale dei paesi europei non basta. Nel 2022, per esempio, ha multato Google per quasi 3 miliardi di dollari, in quanto sfruttava il sistema Android, come stava l'accusa antitrust, per dominare il mercato, e con un'indagine iniziata nel 2015, quindi 7 anni per arrivare a questo verdetto. Nel 2023 l'Unione Europea ha multato Meta per 1,5 miliardi di dollari, più o meno, poco meno, quindi Facebook, per aver violato le normative dell'UE sulla protezione dei dati e diciamo e via dicendo. Quindi questo è fondamentalmente diciamo un approccio che sicuramente risponde al diciamo il concetto europeo di normativa sulla concorrenza, che è un concetto che di per sé non è sbagliato assolutamente. Il problema fondamentale è che questo in questa fase tende in certi momenti, anzi direi in molti momenti, ad andare contro per l'appunto la concentrazione necessaria a diciamo questo tipo di aziende. E c'è da dire che tra l'altro Big Tech, se la vogliamo chiamare così, ha trovato, perché fondamentalmente quindi le aziende americane in questo caso hanno trovato una soluzione per diciamo tentare di placare in qualche modo non tanto le autorità europee in quanto tali, quanto i governi europei che poi in qualche modo fanno pressione, possono fare pressione sulle autorità europee affinché non intervengano con provvedimenti antitrust di questo genere. La soluzione è stata fondamentalmente negli ultimi anni finanziare la costruzione di data center nell'Unione Europea. Ne sono stati finanziati, costruiti o avviati la costruzione di ben 34 impianti. Quello dei data center in Europa è un mercato in crescita, dai 35 più o meno miliardi di dollari del 2024, in prospettiva 57 del 2029. Il problema però qual è? Che è un contentino per certi aspetti. Sicuramente sono infrastrutture strategiche fondamentali, però sono infrastrutture che vengono costruite sul suolo europeo con tecnologia che non è europea in gran parte, con ricadute occupazionali tra l'altro piuttosto diciamo insignificanti, e con proprietà appunto non europee, di altre aziende, quindi con dati, non solo hardware, ma anche dati all'interno che non sono, diciamo, di proprietà, non sono comunque gestiti e quindi poi capitalizzati, fatti fruttare economicamente da aziende europee, e anzi per certi aspetti hanno anche ricadute sulle infrastrutture europee che per certi aspetti, diciamo, possono essere considerate, se non negative, comunque delle ricadute non necessariamente generatrici, diciamo, di uno sviluppo cosiddetto sostenibile. Pensiamo solo per esempio alla quantità di energia e di acqua che serve a alimentare rispettivamente, a raffreddare questi impianti. Quindi, diciamo, questo è un meccanismo che è, credo, emblematico del fatto che se non si dominano dei settori tecnologici, con la sola regolamentazione non si va molto lontano, cioè di fatto non si cambia i rapporti di forza, anzi. E c'è infine una terza parte della risposta, che forse apparentemente è la meno diretta, ma che secondo me è piuttosto indicativa, che è quella prettamente demografica. L'Europa, anche gli Stati Uniti, a differenza di un paese come l'India, per esempio, sicuramente ha una demografia più fiacca, diciamo così, di quella appunto che possa avere un paese come l'India o come molti altri paesi in via di sviluppo, in Africa o altrove. Il problema fondamentale è che però gli Stati Uniti hanno mantenuto la capacità di attrarre talenti. È vero che in questo momento negli Stati Uniti c'è un forte moto di rigetto da parte di una fetta non indifferente dell'opinione pubblica per l'immigrazione, soprattutto l'immigrazione illegale che viene dal confine con il Messico, quindi fondamentalmente dall'America Latina, e questo è stato infatti anche uno degli ambiti sui quali i repubblicani con il duo, il ticket Trump-Vance hanno vinto le elezioni di questo novembre 2024. Però in realtà appunto questo moto di rigetto riguarda soprattutto l'immigrazione che è percepita, a torto o a ragione, come un'immigrazione diciamo scarsamente qualificata, di cui peraltro settori economici come l'agricoltura e l'edilizia al pari dell'Europa hanno bisogno, quindi c'è sicuramente uno strabismo quantomeno diciamo, del sistema politico e settore dell'opinione pubblica sulla reale utilità poi economica di questa immigrazione al netto di considerazioni di natura etico-morale. Però diciamo, il moto di rigetto è fondamentalmente quello. Se andiamo a vedere invece appunto il sistema delle Ivy League, il sistema universitario e ciò che gli Stati Uniti fanno per attrarre talenti, i famosi ingegneri indiani o diciamo, altri studenti asiatici particolarmente normalmente versati nelle cosiddette materie STEM, cioè nelle materie scientifiche, e tutto ciò che poi serve fondamentalmente ad alimentare con un sistema formativo, quindi diciamo di eccellenza, il settore per l'appunto delle alte tecnologie. Da questo punto di vista, gli Stati Uniti non hanno mai smesso di offrire delle corsie preferenziali anche dal punto di vista del sistema dei visti, delle borse di studio e quant'altro. Questo a fronte di un'Europa che invece ha una demografia molto meno vivace di quella statunitense già di per sé e che per l'appunto invece per una serie di circostanze, non ultimo un sistema della formazione che non probabilmente tiene il passo da questo punto di vista, non risulta sufficientemente attraente e poi del resto generando un circolo vizioso perché chiaramente la mancanza poi anche di sbocchi professionali, quindi di un tessuto di aziende tecnologiche paragonabile a quello statunitense, a sua volta poi insieme diciamo, deprime, tra virgolette, l'offerta formativa per questi, per queste, per questi ambiti, e quindi poi a sua volta determina una minore attrattività. Quindi, diciamo, questo è un po' il quadro, e poi gli esempi, appunto, di ciò che questo comporta li abbiamo sotto gli occhi. Ne faccio uno in chiusura, tanto per ricordarci che cosa l'Europa rischia di giocarsi in questo, diciamo, in questo ambito. Il settore delle batterie, un settore chiaramente fondamentale, perché è appunto un settore in cui la ricerca è appunto diciamo di punta, e il settore delle batterie è fondamentale per tutte le tecnologie, moltissime tecnologie di cui stiamo parlando, in generale, diciamo, per l'elettrificazione, la transizione energetica, ma appunto con ricadute anche in ambito, diciamo, militare, non indifferente. Pensiamo solamente all'importanza che nel modo di fare la guerra hanno assunto i droni negli ultimi anni. Ebbene, l'azienda, la grande promessa delle batterie europee, Northvolt, la svedese Northvolt, è in concordato fallimentare, perché fondamentalmente perché diciamo, le sue dimensioni hanno fatto sì che, avendo puntato tutto su una determinata tecnologia, diciamo, delle batterie, non essendosi quella tecnologia rivelata diciamo, vincente, non ha chiaramente le spalle abbastanza larghe per supportare, diciamo, un fallimento. La geografia dei produttori di batterie europee resta una geografia frammentata, e quindi chiaramente questo espone, per l'appunto, a questo tipo di esiti. Del resto, non a caso, Mercedes, per esempio, e Volkswagen, soprattutto Mercedes, ha puntato su produttori statunitensi per le partnership per le batterie, e quindi per l'elettrificazione del loro parco veicoli. Bene, questo è quindi, diciamo, in generale la situazione attuale. È una situazione irreversibile? Non necessariamente, anche se sicuramente comporterebbe un salto, diciamo, di mentalità, e quindi anche da un punto di vista finanziario e industriale, che richiederebbe, per l'appunto, una politica molto più coordinata a livello europeo, e soprattutto una consapevolezza forse molto maggiore a livello industriale, ma anche e soprattutto a livello politico, di cosa l'Europa rischia di giocarsi in termini di competitività e benessere futuro dei propri consumatori, ma anche, diciamo, dei propri lavoratori, che poi, diciamo, fisicamente coincidono, se appunto perde il treno della, potremmo dire, seconda rivoluzione diciamo informatica, il primo avendolo già perso, in quanto è una rivoluzione che ha incubato negli Stati Uniti, poi è stata avocata da paesi come la Cina, lasciando l'Europa, diciamo, in alcune nicchie di filiera, ma lasciandola fondamentalmente un mercato molto più che un protagonista sotto quel punto di vista dell'innovazione e della produzione.
Grazie per aver ascoltato Frontiere Digitali, il podcast che, con l'aiuto degli esperti di Limes, esplora il profondo legame che intercorre tra innovazione ed equilibri geopolitici. Vi diamo appuntamento al prossimo episodio. A presto, sempre qui, su Intesa San Paolo On Air.
Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.